fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
In buona sostanza, domani inizia la missione Como. Nella testa di Tudor immagino sia iniziata già da giorni, perché deve studiare alcune cose, in primis come sostituire ovviamente Bremer, quindi sono delle soluzioni diverse, no? Rugani sì o no, non lo so, oppure arretra come forse farà Kalulu sulla linea dei tre difensori o difesa a quattro, non lo sappiamo, staremo a vedere. Però l'arretramento di Kalulu implicherebbe l'impiego a destra, al quarto a destra di centrocampo, o di João Mario, che credo che ancora sia un giocatore della Juventus, ovviamente sto scherzando perché non lo vede più, oppure di McKennie. Quindi primo capitolo relativo al disco domani, ho detto domani perché ci saranno tutti i nazionali a disposizione. A proposito, non so se la pensiate come me, Locatelli ieri, per chi ha visto la partita, credo sia stato uno dei migliori giocatori della nazionale italiana, piaccia o non piaccia, ragazzi, è così. Poi secondo capitolo, che questo è molto importante, il nome di Ildiz, la questione contratto sta un po' facendo tra virgolette tremare i tifosi della Juventus e non solo, perché è in corso già da qualche mese in realtà, no? Sono in corso contatti per il rinnovo del contratto, che attualmente scade nel 2029, di un anno verrebbe prolungato, lo sapete benissimo, attualmente guadagna 1,5, vuole arrivare a 6, pare ci sia una differenza tra l'offerta della Juve e la richiesta dell'entourage, che poi è il papà sostanzialmente, che gli cura anche gli affari, papà del giovane turco, di 500.000 euro, che non mi sembrano tantissimi per la Juventus. Ma attenzione, perché se lo scrive Tutto Sport, qualcosina riguardante la Juventus in questo modo, titolone in prima pagina, qualche cosa di concreto credo ci sia, anzi c'è sicuramente. Le sirene della Premier League continuano per questo ragazzo, in particolare dopo che la Juventus a luglio aveva rimandato al mittente il tentativo del Liverpool, dopo che Arsenal e Manchester United forse sono ancora in agguato, sperando che, ma soprattutto attenzione al Chelsea di Maresca, che vorrebbe portare, ovviamente dal suo punto di vista, innamorato calcisticamente di questo ragazzo e non è l'unico, lo vorrebbe portare a Londra, e addirittura il Chelsea starebbe, usiamo il condizionale, preparando un'offerta che non dico mostre, però insomma per lui forse sì, di 10 milioni netti l'anno. 10 milioni netti l'anno, che è quasi il doppio, no? Non è il doppio, perché se la Juventus alla fine riuscirebbe a dargli 6, 12 sarebbe il doppio, ma 10 sono tantissimi. Quindi, primo punto. Secondo punto, poi bisogna vedere naturalmente l'offerta che farà la Juventus, se mi pare di capire che si comincia ad andare verso le tre cifre, cioè almeno 100 milioni. Io la vedo così, perché adesso come adesso il Diz, che sta peraltro brillando anche con la sua nazionale, decisivo anche con la Turchia, vale a mio avviso questa cifra, perché se queste cifre vengono spese per altri calciatori che poi magari si rivelano anche dei flop, cominciamo anche noi a chiedere la cifra giusta. Quindi da una parte c'è il Chelsea che tenterà questo assalto, dall'altra ci sono le altre due componenti, società e il Diz. Ora il Diz dovrà decidere se scegliere il dio denaro oppure il cuore, anche 6 comunque non sarebbero pochi, ma di fronte a 10 chissà. E poi soprattutto la Juventus, e qui spero, presumo, suppongo, non lo so, che la Juventus, se vuole dare un segnale di ricostruzione, deve mettere dei punti fermi, e il Diz credo sia il primo, altrimenti stiamo facendo 3.000 discorsi. Non credo che loro pensino che magari possiamo vendere il Diz e compriamo 2-3 calciatori, cioè non siamo più ai tempi di Moggi, sono un po' cambiati i tempi anche sotto questo aspetto. Quindi io chiedo assolutamente di sbrigarsi, di fare in fretta. Ho titolato il Diz non si tocca, rinnovo nel podcast che potete trovare su Bianconera News, rinnovo, obbligo rinnovo per ricostruire una Juve vincente, perché è così. ma non che il Diz solo, devi partire da un punto importante. Gli hai dato la maglia numero 10, anche perché tra l'altro lui sarebbe un veicolo di marketing non indifferente, però poi al di là del discorso marketing c'è quello sportivo che riguarda proprio la crescita della Juventus, cioè la ricostruzione della Juventus. Sull'argomento il Diz, io sono d'accordo con lui. Oggi durante Maracanã si è espresso il giornalista che ogni tanto interviene anche qui a Fuori di Juve di Rai Sport, Paolo Paganini, in questi termini.
Credo che la Juventus da questo punto di vista, io torno sempre all'aspetto societario perché comunque parte tutto da lì, e quindi adesso secondo me il segnale forte che deve dare questa società è il rinnovo di Yıldız. Perché tu in questo momento la situazione di Yıldız è una situazione, è vero che sono iniziati i contatti con l'entourage eccetera, ma dopo il caso Vlahovic la Juventus non può permettersi di arrivare in una situazione, diciamo così, con le spalle al muro anche con Yıldız, perché su Yıldız ci sono situazioni importanti da parte del Chelsea e non solo. Quindi adesso il segnale forte che deve dare la società dopo un mercato, ripeto, insufficiente, è quello di chiudere al più presto il rinnovo di Yıldız.
Senza se e senza ma, io sottoscrivo ogni parola rispetto a quello che ha detto poco fa il nostro collega Paolo Paganini oggi durante Maracanã, qui al fianco a TMV Radio, condotta dal direttore della radio Marco Piccari. È così. Se vuoi dare un segnale, se veramente stiamo dicendo, ed è così, che la Juventus dovrà ricostruire una squadra vincente, ok, per il momento bisogna coniugare sostenibilità e competitività, ok, quindi bilancio, ma allo stesso tempo senza indebolire la rosa, sì, rafforzarla, non puoi prenderti dei top al momento. Obiettivo nel 2027 di arrivare al pareggio di bilancio, quando poi magari si faranno altri discorsi sul mercato, però devi partire da adesso. Intanto con l'allenatore, che speriamo bene, perché oggi potete leggere anche in questo caso su Bianco News un pezzo di Vincenzo, in cui, e queste sono indiscrezioni che abbiamo avuto noi della redazione di Bianco Nera News, noi facciamo anche Bianco Nera News, quindi uso il noi ovviamente, rispetto alle quali per il futuro non so cosa intendano per futuro, ok? Già pare che ci siano stati inquadrati un paio di allenatori, o meglio, ci sono due correnti di pensiero. La prima di Comolli che vorrebbe un, vogliamo chiamarlo giochista, un esteta, e quindi punterebbe a De Zerbi, Comolli. Dall'altra parte però c'è una linea più tradizionalista, che è quella di John Elkann, quindi il padrone, proprietario, il capo della Exor, quindi anche della Juventus, che invece starebbe pensando a Deschamps, quindi un ritorno di Deschamps, che sapete a fine mondiale lascerà la panchina della Francia quasi sicuramente a Zizou, Zinedine Zidane. Quindi queste sono due opzioni. Ora ripeto, il futuro di Deschamps non può essere prima della fine dei mondiali, di De Zerbi, che comunque è allenatore del Marsiglia, quindi già sono stati individuati i possibili, no? Sostituti di Tudor, che nel frattempo però deve rivincere, ripartire in un certo senso, perché dopo le due vittorie iniziali ci siamo fermati, 5 pareggi consecutivi, ora avremo tre trasferte di fila, lo ricordiamo, Como 12:30 domenica, poi abbiamo Real Madrid, lì non so a quale santo bisognerebbe appellarsi, e poi la Lazio qui a Roma, che non è la Lazio ovviamente degli altri anni, però necessita di punti, insomma bisogna vedere sempre come la Juventus. Capitolo mercato, perché poi continua anche il binario mercato, no? A gennaio si riapre, la Juventus necessita di diversi punti. Io l'ho chiamato il mercato degli scontenti, perché come centrale si ipotizza Kim del Bayern Monaco, ex Napoli, ha vinto uno scudetto col Napoli, giocatore sudcoreano che non sta giocando quasi per niente ultimamente al Bayern Monaco, quindi è scontento, ma guadagna 9-10, non lo so, quindi problema ingaggio. Poi che si è tornato prepotentemente, diciamo così, alla ribalta, perché vuole tornare in Serie A, ma guadagna, non lo so nemmeno ragazzi, perché in Arabia Saudita, quello più, e quindi parliamo di un centrale difensivo, di un centrocampista, e poi serve anche un terzino alla Juventus, e questo terzino sarebbe stato individuato nella persona di Molina, che è un ritorno di fiamma. Ieri l'ha confermato anche Barilla qui da noi ai microfoni di Fuori di Juve, e l'unico appetibile è lui, perché anche lui andrebbe scadenza a fine stagione, ma siccome ha il timore che l'Argentina possa non convocarlo se continua a non giocare nell'Atletico Madrid, dice: sai che c'è, io voglio cambiare aria. A quel punto bisognerà capire quanto vorranno per il cartellino, e l'ingaggio sicuramente inferiore a quello sia di Kim che dello stesso che sì. Questi sono tre tasselli, diciamo, più o meno individuati, o comunque che circolano a livello di ipotesi. Quindi i binari sono tre: attualità, adesso la strettissima significa Como, però bisogna vincere, è inutile che torniamo a fare un altro pareggio, a mio avviso non serve a nulla, anzi sarebbero ulteriori punti persi, con tutto rispetto ovviamente del Como, così come di tutte le squadre, però la Juventus non può permettersi più di non vincere, ok? Di non vincere. Dopodiché c'è il capitolo, il Diz, non so se siate preoccupati, io non vi chiedo nulla, nel senso, rispetto a questi tre argomenti: capitolo campo, immediato, Como, quindi interrompere la striscia di pareggi; capitolo il Diz, avete il timore che la Juventus possa perderlo? Sì, no, come? Secondo voi alla fine non lo cederà? La speranza è quella, altrimenti non solo e non tanto perché per il fatto che il Diz comunque sta diventando veramente un top, perché sarebbe un segnale, ha detto bene Paolo Paganini, sarebbe un segnale negativo rispetto al processo di ricostruzione di una squadra che prima o poi, speriamo più prima che poi, deve tornare a vincere. E poi questi tre di mercato, ditemi un po' la vostra su questi tre argomenti, scegliete voi, fate un po' voi anche rispetto alle vostre preferenze. Ho letto prima, vediamo un po', eccolo qui il messaggio di Ivan Danola: ciao Quinti, ma il DS che fine ha fatto? Ormai siamo ad ottobre inoltrato, a noi serve fare scouting come il pane, vorrei che per il mercato di gennaio fosse seguito meglio. Cosa ne pensi, Ivan Danola? Sono d'accordissimo con te, ti dico subito che oltre a Ottolini, che è il favorito, si sta facendo il nome di questo Domenico Teti, che è stato all'estero, poi attualmente al Wolverhampton, è un profilo seguito anche perché, ripeto, rapporti con l'estero, e questo è fondamentale per la Juventus di adesso. Invece per la Juventus di una volta facciamo due chiacchiere, so che deve scendere in campo, quindi magari si sta riscaldando. Sergio Porrini, ciao Sergio.
Sì, ciao.
Sei pronto per scendere in campo?
Sì, diciamo che sono pronto per entrare sul campo, poi dopo come, non lo so.
Ah no, ma io dicevo per domenica, per Como, perché serve un difensore alla Juventus.
Allora devo
magari ad avercelo uno come Sergio, cioè, allora caro Sergio, partiamo subito perché appunto devi giocare, quindi grazie intanto di essere come al solito disponibilissimo. Capitolo Bremer, insomma, altro infortunio, intervento chirurgico, recupero forse 2 mesi, vedremo. Soluzione: 2-3 correnti di pensiero. La prima dice: perché non passa la difesa a 4, ma pare, chi conosce bene Tudor, che non deroghi invece dalla linea 3. Secondo, chi schiereresti tu?
È una bellissima domanda, e sono le classici momenti in cui un allenatore non vorrebbe trovarsi in quella situazione, perché magari non l'aveva neanche prevista. E l'infortunio di Bremer invece è una tegola importante sul cammino e sulle decisioni da prendere. Quindi, per essere onesto e sincero, non vorrei essere in Tudor in questo momento, e avrà bisogno anche appieno del suo staff e dei suoi collaboratori per arrivare a cercare di fare la scelta che sia quella migliore. Solo che non è facile cambiare in poco tempo e passare anche da una difesa 3 a una difesa 4, perché ti cambiano un attimino i meccanismi. Quindi io opterei e continuerei con una difesa 3, vedendo un pochettino quelli che possono essere i risultati. Poi sai, gli interpreti lui li conosce benissimo, li vede tutti i giorni, chi meglio dell'allenatore, insomma, che sia in grado di scegliere quali possono essere gli interpreti. Io non me la sento di fare dei nomi, però continuerei con quello con cui ho iniziato. Se poi dovessi veramente vedere che Bremer diventa insostituibile o che incominciassero a crearsi delle problematiche, allora lì penserei a un cambiamento.
Un cambiamento. Quasi sicuramente invece ci sarà un cambiamento in avanti. Mi spiego. Tu sai che lui gioca con il 3-4-2-1, quindi un'unica punta. Però pare che domenica possa essere varato un attacco a due, tipo Openda, David, con magari Vlahovic subentrante, visto che ha segnato solo da subentrante in questa stagione. Cosa ne pensi? Sarebbe anche il caso di rafforzare l'attacco a livello anche numerico, no? Quindi magari schierare per esempio un 3-4-1-2 con il Diz dietro le due punte.
Sì, sì, poi insomma siamo sempre lì, a volte i due trequartisti ti danno l'imprevedibilità, però tantissime volte hai la sensazione di avere poco peso in attacco e di avere questa punta là isolata in mezzo ai difensori, quindi opti per l'1-2 e quindi per cercare di dare un pochettino più di forza a quello che è l'attaccante, magari di lavorare insieme all'altro in coppia. Io penso che alla fine insomma dipende appunto dagli interpreti e dai calciatori. Vlahovic mi dà la sensazione che preferisca e prediliga giocare là da solo e quindi magari invece poi dopo appunto senza Vlahovic allora magari è meglio optare per le due punte per avere un pochettino più di peso davanti e lavorare solo con un trequartista. Poi dopo sai, dopo sei sempre lì. Il calcio è fatto di movimento, i moduli durante una partita praticamente li fai tutti, quindi senza neanche accorgersi si passa da una difesa 3 a una difesa 4 perché c'è una scalata che è
in fase di non possesso, no?
Quindi cioè, non è in fase di non possesso ma anche nella stessa fase di costruzione, no? Perché cioè, sei duttile, no? Beh, il calcio è fatto di movimento, quindi può essere, però è logico che le due punte davanti possano dare sicuramente più peso.
Invece per quanto riguarda il discorso Tudor, io dico anche, diciamo così, parliamo di cambi anche perché viene un po' connotato come una sorta di integralista tattico. Secondo te invece dovrebbe essere un po' più elastico lui, ma in generale tutti gli allenatori di adesso, tu sei anche allenatore quindi ti faccio questa domanda, servirebbe, cioè l'allenatore di adesso anche per diventare un top coach o comunque per fare carriera, non credi che debba avere 2-3 vestiti tattici a disposizione?
Sì, penso che li debba avere, però è anche vero che averne tanti può creare e generare confusione. Quindi è importante secondo me avere un'idea, che è quella principale, avere però l'umiltà di poterla cambiare e di cambiarla nel caso in cui le cose non dovessero andare bene. Quello che ad esempio ha fatto Conte quando è arrivato a Napoli l'anno scorso.
Esatto.
Si è reso conto che non poteva giocare in un determinato modo e si è messo a giocare con un 4-3-3 che lui non aveva mai, perlomeno a memoria, optato appunto per quel tipo di modulo, perché lui era sempre stato da 4-2, 4-2-4 o comunque appunto dal suo famosissimo 3-5-2 eccetera. E quindi devi avere l'umiltà di cambiare, di poter cambiare. È anche vero che però all'inizio tu per dare un'organizzazione devi partire con un concetto. Se poi questa tua idea dovesse cominciare a farti vedere che non quadra oppure che crea delle difficoltà, allora devi essere bravo sì a cambiare, indubbiamente, gli allenatori di oggi, quelli bravi sono quelli che appunto capiscono che il momento e che quello che sta facendo non è positivo e cambiano. Però non è, ripeto, non è facile, perché tante volte, anche se abbiamo di fronte calciatori della calciatori di Serie A, quindi con la massima professionalità, il cambiamento può generare confusione.
L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Sergio, questione societaria. La Juventus sta cercando un direttore sportivo per completare il mosaico. Comolli, che è direttore generale, entrerà nel consiglio di amministrazione e avrà ancora più potere. Come sta vedendo questo lavoro del manager francese?
Beh, insomma, diciamo che è presto per parlarne. Allora, posso solo dire che la sensazione appunto della Juventus di questi ultimi anni sia quella che a livello dirigenziale mancasse qualcosa. Io dico, prendo ad esempio il Milan si è reso conto che doveva cambiare allenatore, prende Allegri, ma che si è reso conto che doveva avere anche un direttore sportivo, comunque una persona abile che fosse brava anche a creare quel rapporto calciatore-allenatore e creare quel feeling per cercare di migliorarsi, e va a prendere Tare. E il Milan oggi ha la sensazione di essere cresciuto, non solo come squadra, ma anche appunto a livello dirigenziale. E secondo me la Juventus da quel punto di vista deve crescere. E speriamo che possa crescere con questa scelta e con questa decisione.
Veramente l'ultimissima, Sergio, non posso non chiedertela. Sta facendo un po' impaurire i tifosi della Juventus la questione Yıldız, contratto di scadenza 2029, però la Juventus sta provando a rinnovarglielo di un anno, ma soprattutto a dargli sostanzialmente il triplo, da 1,5 probabilmente 5,5/6 milioni l'anno. Ma c'è il Chelsea pronto, diverse squadre inglesi, ma soprattutto il Chelsea sembra disposto a offrirgli 10 milioni. Domanda: secondo te deve sbrigarsi a rinnovare il contratto? E comunque tu non lo cederesti, oppure sì? Cioè, da lui bisogna ripartire, perché questo sembrava, o sembra che sia.
Allora, è logico che insomma, ormai è un calcio fatto di soldi, un calcio economico, è un calcio dove la gente si stupisce che non esistano più le bandiere, ma è impossibile, come possono esistere nel momento in cui arriva una società e ti offre 5 volte quello che ti può offrire magari la tua, con la quale tu stai da Dio, stai benissimo e ti senti un leader. È logico che Yıldız, per quello anche che sta facendo soprattutto all'inizio di quest'anno, è quel calciatore veramente che dà la sensazione di poter ancora avere dei grandi margini di crescita, di poter diventare il trascinatore e il leader di questa Juventus, e mettiamolo tra virgolette il Del Piero della Juventus. Però ormai il calcio è cambiato, quindi è anche vero che tu devi guardare poi a livello economico, alla fine ad avere dei bilanci, e se tu puoi anche raddoppiarglielo, triplicarglielo, arrivare a 6 milioni, ma arriva una squadra che te ne dà 10 o gliene dà 12, e tu capisci che poi dopo si crea la situazione che magari si è creata all'Atalanta con Lookman, che voleva andarsene via, e tu alla fine società diventi ostaggio del calciatore. E io parto dal presupposto, il Paris Saint-Germain ne è l'esempio, che alla fine i calciatori e le figurine strapagate non fanno vincere i campionati,
la Champions.
Ma è il progetto che fa vincere campionati e Champions, e quindi io lo cercherei di tenere, però è ovvio che non devo essere diventare ostaggio dello staff e di tuo l'entourage del calciatore e del calciatore stesso.
Non c'è dubbio. Sergio, grazie e buona partita. Grazie.
Grazie mille. Grazie,
un abbraccio. Grazie. Ciao, grazie a Sergio Porrini. Allora, prima di dare la linea a Federico Rossi, 340-54-25324. Avete paura di perdere il Diz? La Juventus deve fare di tutto per tenerlo, altrimenti sarebbe un segnale non proprio, diciamo così, ottimale. Poi, altro discorso è relativo ovviamente a quei tre che vi ho fatto, no? Che sì, detto del discorso economico per due, molto complicato, che sì, Molina e Kim sarebbero, rafforzerebbero la Juventus in maniera importante a gennaio?
Fuori di Juve.
Allora, report dalla Continassa del nostro Camillo De Michelis, che oggi ha ricominciato da casa. Domani credo che addirittura vada in radio, quindi ben ritrovato a Camillo. Report giornaliero: la Juve ha terminato l'allenamento pomeridiano e la squadra ha lavorato solo sulla forza. Anche Miretti ha fatto questo tipo di lavoro con la squadra, ma domani non dovrebbe tornare in gruppo. La squadra è quasi al completo, all'appello mancano David, Ildiz e McKennie, che rientreranno giovedì, cioè domani. Quindi poi lo sapete, io non so, quando l'ho letto non sapevo se ridere o piangere. Si è fatto male anche Pinzoglio, che non gioca perché è terzo portiere. La Juve, tramite il suo sito, ha diramato un bollettino su Carlo Pinzoglio, sulle condizioni. In seguito a un problema accusato durante l'allenamento di ieri, questo pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il G-Medica. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio barra alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero. Io francamente cioè non riesco più a capire, qualcosa credo, io senza, per carità, senza accuse, colpe, però qualcosa credo che non vada bene a livello, diciamo così, tra preparazione atletica e staff sanitario, perché la salute dei giocatori, in questo caso soprattutto i problemi muscolari, perché se tu ti rompi un lo sapete, un menisco, come è successo a Bremer due volte, è una questione traumatica. Quelli invece muscolari, che ormai negli ultimi anni sono una sorta di tassa da pagare, no? Diverse squadre, ma la Juventus credo in particolare, cosa che non dovrebbe avvenire, qualche problema ci deve essere nell'interazione tra preparazione atletica e staff sanitario. Lo scorso anno, come ricorderete, tanti infortuni, non si riuscivano mai a capire i tempi di recupero dei calciatori. Se tu prendevi un comunicato era quasi sempre lo stesso, cambiavano il nome, quindi qualcosa credo vada rivisto. Ora speriamo che con l'arrivo del nuovo manager delle performance cambi tutto, perché lui si occupa di tutto, no? Da infortuni, prevenzione di infortuni, gestione di infortuni, quindi preparazione atletica. Speriamo che l'australiano riesca a superare questo problema. Vedete, a proposito, Douglas Luiz infortunato, a rischio riscatto da parte del Nottingham Forest. Ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Vediamo il tipo di infortunio. Allora, io sono fermo ad un problema di bicipite femorale del 24 settembre, dopo il quale ha saltato due o tre gare, poi adesso c'è stata la sosta. Mi risulta che debba e che possa rientrare, se non questa settimana, quella successiva. Questo è Gianni Balzarini, quindi non so, sono andato a documentarmi, mi è sfuggito qualcosa, non so, non sono ovviamente, non posso sapere tutto, ma sono semplicemente andato a documentarmi e non mi sembra appunto di aver sentito di un infortunio grave. Quindi al momento è chiaro che stiamo parlando in chiave mercato, in chiave riscatto. Voi lo sapete che se si infortunano poi non li riscattano le società che li hanno presi, e questo è un po' il problema. Nel frattempo avevo letto una cosa di Cristiano Ronaldo, che ha battuto l'ennesimo record riguardante i gol fatti durante le qualificazioni mondiali. Ha ringraziato tutti, le solite cose. Allora, 340-5425-324, il Diz si tocca o non si tocca? Questo è il problema. Voi avete paura di perdere, oppure qualcuno, magari c'è anche qualcuno di voi che crede possa accadere come avvenne tanti anni fa con Moggi, che una volta ceduto Zidane, se non ricordo male, 150 milioni al Real Madrid, acquistò dei pezzi da 90 che nemmeno vi sto a ricordare. O invece è meglio che resti il Diz, perché punti su di lui, dei punti, scusate il gioco di parole, ma ripeto, per questo motivo, devono essere fissati, e credo che uno sia lui. Poi, come diceva anche Porrini, siamo in un calcio diverso. Ecco perché quando vi dico che in Inghilterra ormai da tempo stanno sostanzialmente, sono un regime di Superlega, anche il Paris Saint Germain, ma in Inghilterra in particolare, è questo, che fanno come gli pare perché hanno tanti soldi ti offrono il doppio, un calciatore quantomeno, secondo me, poi il Diz può essere anche innamorato della Juventus, tifoso della Juventus, vuole seguire le orme di Del Piero, se però con la Juventus in un ipotetico rinnovo di contratto si ipotizzano 5,5 bar, anche 6 milioni dai, e viene il Chelsea o chi, un'altra squadra, e ti offre 10, che non è il doppio ma quasi, secondo me quantomeno un calciatore tenna, fermo restando che poi ci sarebbe da discutere con la Juventus, perché comunque il calciatore, il contratto scade nel 2029 e la Juventus a quel punto deve decidere se vuole venderlo o no, e se decidesse di venderlo non può chiedere, secondo me, adesso come adesso, meno di 100 milioni. Non so come la pensiate voi, io la penso così. Vai Fede.
Ciao Quinti, Bruno, buona serata.
Ciao.
Oggi è il mio compleanno, speravo che magari...
Auguri Bruno.
Regalo, ma la vedo dura. Io sono... Purtroppo ero tanto entusiasta all'inizio, adesso mi sto pian piano intristendo veramente vedendo quello che succede sia a livello di infortuni, sia a livello di società, di allenatore. E... cioè, la vedo... cioè, mi spiace vedere che le cose non stanno andando bene. Poi speriamo che domenica sia rinascita, sicuramente io non è che mollo, però sono un po' preoccupato. Poi Idiz e questi qua li buttano giù 100 milioni, questi lo danno via, eh? Cioè io non credo che ci sia speranza.
Ah, dice Bruno?
Se arrivano i soldini, Idiz se ne va, secondo me. E poi adesso vediamo come rimpiazziamo Bremer, come giocheremo, è tutto un'incognita pazzesca. Speriamo in bene, dai, fino alla fine.
Grazie Bruno, auguri di nuovo, visto che è il tuo compleanno. Sì, in effetti, vedi, tu sei convinto che se si presenta il Chelsea con 100 milioni la Juventus molla, e a quel punto, ragazzi, è inutile che parliamo di progetti, a meno che la Juventus poi non vada sul mercato e acquisti tre pezzi da 30 milioni, 3, 6, 9, avanzano anche 10 milioni, caro Federico Rossi, però chi... Se però punti su, se tu hai dato la, io ragiono in questo modo, no? Hai dato la maglia numero 10 a Yıldız perché ritieni che possa essere un futuro top, ok? Probabilmente lo diventerà, perché anche la testa a posto questo ragazzo. Gli hai dato la 10 anche per questioni legate al marketing, ci mancherebbe altro. È vero che di fronte a 100 milioni credo che come lì barra Elkan barra non so chi fa anche rima, tentennerebbe nel caso in cui, così come, ripeto, rispetto a 10 milioni che gli offrirebbe il Chelsea, sembra che stia preparando l'offerta, tentennerebbe anche il calciatore, ma in questo caso, siccome non è in scadenza, dipende poi dalla Juventus se vuole venderlo o meno, quindi la Juventus tentennerebbe, però se cedi il Diz, il progetto di cui si parla, che dovrebbe prevedere sotto il profilo economico il pareggio del bilancio 2027, ma sotto il profilo sportivo una crescita di conseguenza con un mercato da poter fare diverso, no? Se tu hai il pareggio di bilancio non hai più la perdita, quindi magari hai manovre, non hai intanto il problema legato al fair play finanziario, non devi stare attento a nulla, ma soprattutto evidentemente avresti più soldi per fare mercato, detto che devi qualificarti per la prossima Champions League. Quindi ragazzi, significa che tu vuoi cambiare direzione, e poi chi è, su chi punti? Levi un ragazzo che toglieresti, un ragazzo che fino all'altro giorno abbiamo detto potrebbe diventare il nuovo Del Piero, sempre tra virgolette, quindi siamo un po', sarei un po' disorientato, anche se questo calcio purtroppo alla fine non ammette più, ma non dico bandiere perché è una cosa diversa la bandiera, no? Che le bandiere sono alte, non ce ne sono più, però ma quantomeno un calciatore che 7, 8, non lo so quanti anni resti in un club, in questo caso ovviamente il Diz. Poi, secondo punto, il discorso relativo agli allenatori. Qualcuno mi diceva, ma possibile, ti hanno detto che la Juventus ha contattato Spalletti? Così mi hanno detto, ragazzi, non so se sia vero, mi hanno detto fonte certa. Ora, oggi, guarda caso, abbiamo avuto in redazione Bianconera News, delle indiscrezioni, secondo cui, ci voglio tornare su questo punto, vedete che poi ieri sera discutevo con un amico, no perché Tudor, ragazzi, Tudor purtroppo è una terza scelta e credo che si stia anche vedendo, ci sarebbero queste due correnti di pensiero. Come lì vorrebbe un giochista e pare abbia individuato pare De Zerbi, che io spero non venga mai, io personalmente. Invece la linea elcaniana, quindi del capo dei capi, cioè Elkan, vedrebbe più Deschamps. Quindi la Juventus sta già pensando che Tudor non sarà l'allenatore del suo futuro, ok? Quindi a fine stagione, malgrado ci sia un contratto non in scadenza, rescinderebbe, perché è chiaro che poi non puoi tenere Motta, che prima o poi troverà una panchina, ancora lo stai pagando, Tudor, che è chiaro che uno rescinderebbe. Però io insisto e sono convinto di questo: se la Juventus dovesse annusare aria di non qualificazione, comunque di allontanamento dalla zona Champions, secondo me cambierebbe Tudor. Qualcuno dice: ma come, alla settima? Ragazzi, io la vedo così, perché se non ti qualifichi in Champions League, secondo me interrompi o comunque freni in maniera brusca il processo rispetto al quale la Juventus deve arrivare al pareggio di bilancio. L'anno scorso, ve lo ripeto per l'ennesima volta, pur uscendo agli spareggi a playoff di Champions League, quindi non qualificandosi agli ottavi, la Juventus, rispetto al nuovo format che è scattato proprio nella stagione passata della Champions League, ha incassato oltre 60 milioni. Quindi capite bene che è quantomeno indispensabile entrare in Champions League, anzi io direi obbligatorio. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Armando d'Arezzo. Senti Quinti, oggi senza tantissime parole, senza peli sulla lingua, ti confermo il mio pensiero ormai che è da tempo.
Vai.
Se non torna lui, il Salentino, qui non si vince niente, te lo posso garantire. Come vedi anche quest'anno sta andando come l'anno scorso. È un problema sicuramente, qui la colpa è di più persone sicuramente, a cominciare dalla società, a fine allenatore e anche i giocatori. Però qui ci vuole gente di polso, gente che conosce l'ambiente, gente juventina, gente che è autoritaria, gente che si fa rispettare. E soltanto uno è. Soltanto un allenatore lo può fare, e quello è Antonio Conte. Mi dispiace, ognuno è libero di pensarla come gli pare, io la penso così e nessun modo gli ha la testa. Finché non torna lui, qui non si vincerà più niente. Più niente.
Però, grazie Armando, io credo che, per carità, Conte, anch'io se fosse tornato sarei stato contento, perché in queste situazioni lui si esalta nel ricostruire. Però non esiste solo Conte, altrimenti siamo messi male, cioè non esiste solo lui. Io andrei, ve la dico tutta, magari investirei un po' meno sul mercato, andrei da Klopp, che si sta riposando, non so nemmeno se tornerà mai su una panchina, e gli direi: Jürgen, vuoi far diventare la Juventus, vuoi fare lo stesso percorso che hai fatto con il Liverpool? È chiaro che il Liverpool veniva da tanti anni di non vittoria, anche per tutti i problemi legati alle squalifiche eccetera, e lui magari si dice no, magari si dice sì. Però non esiste solo Conte, è chiaro che Tudor, bisogna essere onesti e ricordare che si tratta di una terza scelta, e purtroppo lo stiamo vedendo, perché se tu mi vieni a dire, non tu Tudor, ma Stramaccione a microfoni di Leonetti ha detto: lo conosco troppo bene, sarei veramente stupito se cambiasse per esempio la difesa 3-4, tu non puoi essere integralista. Nel calcio di oggi l'integralismo credo non abbia più diritto di cittadinanza, e soprattutto se vuoi diventare un top coach devi assolutamente preparare, devi essere come un sarto e avere pronti almeno due vestiti tattici, se non tre. L'abbiamo detto di Conte, lo ha detto anche Porrini poco fa. Conte era integralista con un quel 3-5-2, era molto rigido, molto molto rigido, eppure arrivato a Napoli ha visto i calciatori che aveva, e quasi sempre 4-1-4-1, ma è chiaro, se io ho alcuni centrocampisti come McTominay, Anguissa, Lobotka, cioè io li faccio giocare tutti cambiando modulo, e lui ogni tanto vira anche sul 4-3-3. Stavo vedendo oggi, facendo una ricerca, anche il Manchester City 4-1-4-1, ma è chiaro, in base a calcio, anche addirittura Guardiola, che forse era un fondamentalista tattico, si è deciso a cambiare vestito alla sua squadra. Addirittura si è accorto che esistono anche centravanti, per esempio Haaland. Io mi ricordo una chiacchierata con un reel che mi arriva un giorno, una chiacchierata con Tony, gli disse: certo Pep, che se io giocassi ancora tu mi io perderei il lavoro perché senza centravanti. Lui dice: no, no, io centravanti l'ho preso. Si chiama Haaland, si è accorto anche lui. Quindi, se anche uno come Guardiola ha cambiato, evidentemente devi cambiare. Ma perché restare col 3-4-2-1, che per esempio è un modulo in cui i quarti destra e sinistra, cioè gli esterni in questo caso, sono fondamentali? Ma Cambiaso l'ho visto un po' meglio in nazionale, ma non sta dando quello che può e deve dare, secondo me, un po' distratto dalle voci sul City da gennaio. Spero di sbagliare, ma non sta dando quello che può dare. A destra hai un adattato come Kalulu, già lì non va bene per il 3-4-2-1. Dopodiché non riesci a produrre azioni offensive, bisogna cambiare. Ora domenica forse si giocherà col doppio centravanti, vedremo chi saranno, diciamo così, i due candidati principali. Mi pare di capire, anche per sfruttare il mercato, che faccia giocare David e Openda. Vai Fede.
Ciao ragazzi, buonasera Giuseppe. Io
Giuseppe.
Dico che questa storia che ci chiamiamo Juventus, a me viene da chiamarla una specie di nevrosi, isteria da seggiolone, cioè del bimbo che sta lì e dice: io qua, io voglio questo. Cioè, secondo me non c'entra niente. Io ho visto la Juve dalla fine degli anni 60 fino ad oggi, perché ho un'età. Non ho mai vacillato, ovviamente, nel mio tifo, sono strastegatato. Però quando la Juve è stata debole si continuava a chiamare Juve, ma la tifoseria non si meravigliava di non raggiungere, di non lottare per lo scudetto. Diverso è scendere in campo per cercare di vincere ogni partita, fino se la partita dura 90 minuti, anche un quarto d'ora dopo negli spogliatoi, la voglia di vincere, la decisione di vincere, a prescindere dalla qualità che in quella determinata annata hai saputo mettere insieme come squadra. E questo ci ha anche permesso di spuntare vittorie sia in Italia che all'estero contro squadre sulla carta anche superiori. Quindi ci chiamiamo Juve, va considerato non all'esito del torneo, cioè io punto allo scudetto perché è evidente che io, se voglio, vinco contro Napoli e contro Inter. Questo è una sciocchezza, bisogna dire: io scendo in campo perché voglio vincere ogni partita, ce la metto tutta anche contro gli avversari superiori.
Ma io credo che non esista un allenatore e dei giocatori in generale che non scendano in campo per vincere. Il problema è che la Juventus non ci sta riuscendo. È semplice. Tra l'altro rispondo a Luca da Reggio Emilia che: ragazzi, quando scrivete dei messaggi non generalizzate, perché io non seguo le altre trasmissioni perché ho da fare altre cose, quindi non so a chi stiate parlando. Allora, ciao Quinti, io capisco che tu e i tuoi colleghi di Radio Bianconera dovete fare il vostro lavoro, ma le notizie che date per lo spogliatoio della Juve sono destabilizzanti. Quale notizia ho dato sullo spogliatoio della Juventus? Io, per esempio, adesso, se non quella di Pinzoglio che ci ha comunicato, si è infortunato anche lui e mi ha fatto non sapevo se ridere o piangere, primo. Secondo, e poi tutti voi dite che non siete Tudor out. Ho detto che Tudor deve andare via? Perché se non parlo italiano, ditemelo, me lo scrivete, io provo a fare un corso di italiano e torno in diretta, mi fermo, caro Federico Rossi, qualche mese, faccio un corso, magari all'anno nuovo come Bremer rientro e spero di farmi capire meglio. Due, è come tirare il sasso e nascondere la mano. Forza io, Luca da Reggio Emilia. Caro Luca da Reggio Emilia, non so quale lavoro tu faccia, ma io non mi permetterei mai di mettere in dubbio l'onestà intellettuale, in questo caso mia. Poi voi non devi generalizzare. Fortunatamente in questa radio abbiamo la libertà di pensiero. Il direttore la pensa in un modo su Tudor, Bremer, eccetera. Io la penso un altro modo, Santarelli, Maracci. Cioè, ognuno ha la sua idea, fortunatamente. Nessuno ci dice dovete dire questo. Però soprattutto, visto che sta scrivendo durante questa trasmissione, quali notizie ho dato di spogliatoio? Io nessuno. Poi Tudor out, ho detto deve essere cacciato. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto, mi risulta che se dovesse perdere a Como sarebbe pronto Spalletti qualche sera fa, ok? Mi hanno detto che non ho parlato con Spalletti, anche perché se gli mando un messaggio
Già immagino come possa rispondermi, conoscendolo ormai da anni. Poi, Sasso a nascondere mano, ma non so di cosa tu stia parlando. Però, insisto, un conto è criticare perché io dico una cosa tecnica, tattica. Altro discorso è mettere in dubbio l'onestà professionale e intellettuale. Questo nemmeno mio padre si permette di farlo, ok? Vai, Fede.
Buonasera, Quintiliano, Marco di Torino.
Marco.
Se sento il nome che vuole Como lì, mi cascano le braccia. De Zerbi.
Questo
voi vedete De Zerbi con quello che lui ha detto negli anni passati su di noi, allenatore della
non
Juve.
Non su di noi, io proprio
cioè,
non
io
lo vorrei.
Questo direttore sportivo forse era meglio se stava in Francia. Cioè, ma alla Juve è uno come De Zerbi. Al di là dell'aspetto, diciamo così, trasandato, non mi sembra che sia un allenatore da Juve. Si ricascherebbe nell'errore infinito fatto in questi anni. Se devo dire la mia, preferisco allora la scelta di John Elkann, andare sul tradizionale. Poi tra l'altro Deschamps è un galantuomo, un serio professionista, è stata la Juventus, è stato quell'anno che era in Serie B, ma non mi parlate di De Zerbi. Cioè come lì, mamma mia, infatti si è visto questo qui cosa ha fatto. Ha preso tre attaccanti invece di prendere un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. E prendevi tre giocatori. Cosa fa? Tre attaccanti. Complimenti a Comolli. Un abbraccio fino alla fine.
Grazie Marco. Ma infatti, per esempio, in questo caso, no, riprendendo il messaggio di prima, cioè noi l'abbiamo scritto, noi, Vincenzo in particolare, ha fatto il pezzo, ma poteva capitare a me e a chiunque altro che era in turno, no? Perché poi se dobbiamo fare il nostro lavoro dobbiamo farlo bene, altrimenti me ne vado in curva e non lo faccio più questo lavoro. Se arrivano delle indiscrezioni e gli sono arrivate in redazione, è chiaro che noi dobbiamo dirle. Cioè, quindi Vincenzo giustamente ha fatto un pezzo oggi dicendo ci sarebbero per il futuro, non stiamo parlando di domani, ok? Due linee di pensiero, ve lo ripeto, magari qualcuno si è messo in collegamento adesso, poi diamo la linea a Federico Rossi per la pausa. Due linee di pensiero, quella di Comolli un po' più giochista, diciamo così, con la scelta dell'allenatore futuro, quindi De Zerbi in particolare. Anch'io Marco non lo prenderei mai, a prescindere da quello che ha detto sulla Juventus, però è una mia idea, ognuno la vede a modo suo. Due linee di Elkann invece tenderebbe ad andare verso Deschamps, che come sapete a fine mondiali si libererà. Queste sono le indiscrezioni. Se si verificherà questo o una delle due cose non lo so, però non possiamo fare altrimenti ridò il tesserino indietro. Allora dico vabbè ragazzi, siccome non posso parlare altrimenti Luca da Reggio Emilia mi sbacchetta, a parte che quello che ha scritto io non l'ho detto per esempio, e poi ripeto, ognuno qui dentro fortunatamente ha la libertà di pensiero, quindi dobbiamo fare il nostro lavoro come credo tu faccia il tuo, che io non conosco e non mi permetterei mai di criticare, ma soprattutto l'onestà intellettuale, questa è una cosa sulla quale proprio non faccio deroghe. Tra poco avremo, a proposito di diciamo così umore termometro dei tifosi, Daniele Mulazzani di You Experience, che è un profilo, un sito molto molto seguito, quindi cerchiamo di capire anche quello che si dice dalle sue parti, dal punto di vista del tifoso della Juventus.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta 340-5425-324, Quintiliano di qua e Federico di là, un centravanti anche di manovra, era un periodo anche seconda punta, faceva un po' di tutto lì davanti, mentre Federico Rossi, il regista insostituibile di Radio Bianconera, servirebbe anche nella Juventus un regista insostituibile. Allora, stiamo parlando dei vari temi ovviamente connessi, strettamente connessi alla Juventus del presente, quindi scelte per domenica rispetto alla difesa. Qualcuno dice Marugani ha avuto i crampi, non ha mai giocato, è chiaro che abbia avuto i crampi. Poi fareste giocare Kalulu dietro e quindi a destra McKennie, che comunque sarebbe un adattato? A me sembra che negli ultimi anni e anche in questo la Juventus sia diciamo così contraddistinta da diversi adattati. Sicuramente non è adattato nel ruolo di amministratore del sito, del profilo eccetera, You Experience, Daniele Mulazzani. Ciao Daniele.
Buonasera Quinti, ciao.
Come stai?
Benissimo, sto sempre bene io.
Allora, tu hai come noi insomma un termometro importante rispetto all'umore dei tifosi. Si vede qualche Tudor out? Sta cominciando a sorgere qualche Tudor out? Hai 10 secondi per rispondere.
Non in maniera esplicita, ma ce ne sono tanti.
Lo vedi. Io lo so che tu tanti. Sei un pacifista, un mediatore, spesso fai 0-0 tipo Trapattoni del 70, però mi devi dire la verità e devi essere onesto. Ti aspettavi di più da Tudor?
No, assolutamente
ah,
no.
Ah, quindi già lo ritenevi? Ah, ok.
Io non ero... Io comunque gli voglio bene, lo ringrazio, tutto quello che vuoi. Ma era... Tu comunque l'hai detto prima... Era una terza scelta ed è una terza scelta, tanto c'è poco da fare. È rimasto lui perché non c'erano comunque alternative arrivabili, ma è e rimane una terza scelta.
Qual è la cosa, secondo te, Daniele? No, perché poi dobbiamo cercare di analizzare come sempre, no? Qual è la cosa che più non ti piace di Tudor? Comunque ti fa dire. Purtroppo non è da Juve, se tu lo credi, ma insomma lo stiamo più o meno... qual è la cosa più... cioè la maggiore criticità di questo allenatore, secondo te?
Che i giocatori non sono messi nelle condizioni di rendere secondo le loro caratteristiche. E comunque ogni giocatore che è comunque arrivato nuovo ha fatto male. Tanto la partita col Milan, io ragazzi ho avuto i brividi col Milan. Perché... è stata una prestazione disastrosa. E poi, peraltro, non mi piace una cosa: mi dà l'impressione che comunque in avanti, che siamo tanti, faccia sempre delle scelte per accontentare sempre un po' tutti. Per me, lui deve puntare su alcuni, fare scelte nette, precise, se ci sono titolari. Esatto. Ma lui mi sembra che faccia sempre queste mischi per non avere dei problemi con nessuno. E chiaramente non viene fuori niente.
Con conseguente confusione, poi, perché spesso purtroppo. Questa squadra va in confusione, anche nei cambi, spesso io francamente non li capisco, poi auguriamo tutto il meglio, speriamo che da domenica fino alla fine del campionato vinca tutte le partite, però onestamente insomma...
Ma comunque anche i cambi, mi sembrano fatti col manuale vecchio del pentapartito, le cencelli, che per non scontentare nessuno dai 20 minuti un po' tutti... non sembra però fate un filo conduttore, quindi non abbiamo un'identità, perché la realtà è questa, dai.
Allora Daniele, pensa che io cosa devo sopportare, no? Prima è arrivato un messaggio, non so se tu eri in ascolto, no? Mi sono un po' alterato, perché quando mettono in discussione la mia onestà intellettuale e professionale, nemmeno mio padre deve farlo, quindi figuriamoci uno sconosciuto che non so che lavoro faccia, no? Abita dalle tue parti, Reggio Emilia, vabbè non proprio dalle tue parti, però da Reggio Emilia.
No.
Elia scrive, senti, mi dispiace Quintiliano, anche tu fai il tifo perché Tudor si è fatto fuori. Io? Ma tu ti rendi conto? Elia, allora Elia, facciamo una cosa, adesso parlo con il direttore, mi prendo, siamo a ottobre, 2 mesi e mezzo, non lavoro, sì. E faccio un corso di italiano, poi a gennaio spero di farmi capire, perché magari io potessi anche che parli male io, non è detto, ma io spero che da domenica le vinca tutte, poi se voi siete contenti così, perché 5 pareggi consecutivi, soprattutto purtroppo Daniele, la cosa che... a me fa un po' pensare che non c'è una evoluzione, anzi
no, è il contrario, comunque noi andiamo indietro.
Il problema è quello, ragazzi, bisogna essere onesti, ragazzi, poi se volete diventare mediocri fate come volete. A me un allenatore della Juventus che dopo la sfida con l'Atalanta, che non è la migliore Atalanta degli ultimi anni, anzi è in ricostruzione, dice bicchiere mezzo pieno. Ragazzi, non lo so, mi pare anche strano, perché poi Tudor ha giocato 9 anni nella Juventus, dovrebbe essere un po' più...
No, lui è uno di un carattere che comunque è conosciuto per avere comunque un carattere per abbastanza altro. Importante, anche pesante, invece...
Vabbè, allora, no. Facciamo così, intanto andiamo sul campo, senza raccogliere questi messaggi, però io li leggo per onestà. Domenica si gioca a Como. Io ho anche detto addirittura, Daniele, che paradossalmente la Juventus potrebbe anche vincerla, perché Como è una squadra che gioca al calcio. E quindi magari, no? Siccome la Juventus non è invece una squadra che
prova a comandare il gioco, può darsi anche che in qualche ripartenza, eccetera, eccetera. Primo capitolo, Bremer, come lo sostituiresti tu?
Io andrei con una difesa 4, ma pare che la difesa 4 sia una cosa non contemplata dal manuale di Tudor.
Lo so, quindi chi schiereresti tu? Calulu a destra, immagino.
Schiero Calulu, Gatti e Kelly. Se dobbiamo difendere
a sinistra? Ah, Calulu, Gatti, centrale, c'è un altro centrale, deve esserci, se Kelly lo schiera a sinistra. O cambiato a sinistra, Bassi?
No, io comunque penso...
Tu a 4 quale? La tua a 4 quale sarebbe? La tua a 4?
Io Calulu, gli fa Gatti nel mezzo, gli fa Kelly per sinistra, se vuoi stare un attimo più coperto, e chiedete a destra, Joao Mario.
Ah, quindi Calulu e Gatti centrali, giusto?
Sì.
Ah,
sì,
ok. Esatto. Joao Mario purtroppo non lo vede, nemmeno da esterno, da esterno alto, quindi vabbè, comunque, qui Stramaccioni, proprio a microfono di Radio Bianconi, ha detto: guardate, io lo conosco bene, Igor, secondo me non derogherà mai dalla difesa 3. Staremo a vedere. Ok. Invece sembra, caro Daniele, che stia studiando una formula diversa per quanto riguarda l'attacco e finalmente potrebbe, usiamo il condizionale, giocare con due punte. La Juventus, la Juventus ne ha 3 e tu lo sai benissimo, no? David, Openda, anche se oggi lo scopritore di Openda,
sì,
chi l'ha scoperto, ha detto che in realtà lui avrebbe bisogno di giocare, siccome agli strappi lo spazio l'avevamo un po' capito, anche se lui in conferenza il giocatore ha detto: io sono un numero 9, secondo me no. Infatti l'ha confermato questo signore, di cui non ricordo ovviamente il nome, ha detto: per me deve giocare con un riferimento, quindi con un 9 vero. Ok, quindi dei 3 tu domenica faresti giocare 2 dei 3, l'altro è Vlahovic ovviamente.
Vlahovic in panchina, chiaramente restano il belga e Davide,
che poi Vlahovic secondo me è l'unico 9 vero dei 3, però ragazzi sappiamo benissimo che il contratto è in scadenza, che non so se ci siano anche degli input societari, non lo sappiamo, però fatto sta che ha segnato 4 gol tutti e 4 da subentrante, 2 in campionato, 2 in Champions League. Invece David è rimasto l'unico gol che ha realizzato all'esordio contro il Parma. Openda è vero che sta schierato molto meno, non ne ha segnato nessuno. C'è un altro, diciamo così, capitolo importante, non so se sul tuo su Juve Experience ne state dibattendo, il Diz ha un contratto fino al 2029. La Juventus sta da qualche mese in realtà incontrando il papà agente per rinnovare di un anno, ma soprattutto per triplicare, perché da 1,5 a 6 o 5,5 più o meno sono 3 volte lo stipendio. Ma attenzione, perché le sirene inglesi non si placano, soprattutto il Chelsea sembra voglia offrire al giocatore, poi si vedrà quanto alla Juventus eventualmente, 10 milioni netti l'anno. Domanda: hai paura, tra virgolette, che il Diz venga ceduto? E soprattutto, secondo te, io la penso così, la Juventus dovrebbe fare tutto per tenerlo se veramente vuole partire da qualche punto fermo?
Ho il timore che parta, sì. Comunque ho scritto una cosa oggi.
Io
comunque rispetto tutto sport, perché loro comunque avranno le loro fonti, bene, fanno comunque il loro mestiere. Ok, però il tifoso non può impazzire se comunque legge che il Chelsea, che è un top club nettamente superiore chiaramente alla Juve, fa un'offerta, perché io oggi ho letto delle cose folli
tipo?
Oggi la Serie A è che la Juve non può prostrarsi a tutti, non devono fare delle offerte al campionato in corso, oggi come oggi la Premier League in un altro mondo. E poi è un'altra cosa, non iniziamo di fatti a parlare di scelte del giocatore che è riconoscente, cuore. Non ci sono quelle cose lì. Lui è comunque professionista. È chiaro che il Diz non credo che rimarrà tanti anni alla Juve, ma no, facciamoci già oggi la testa, perché il porto è uscita ieri con questa cosa. Perché anzi, speriamo che arrivino tante offerte, perché comunque vorrà dire che lui tanto avrà fatto molto bene o anche benissimo. Possiamo pretendere che un giocatore giovanissimo, forte, di prospettiva, che pare avere anche la testa molto centrata sul calcio a differenza di altri, non attiri l'attenzione di questi club che hanno un portafoglio ricchissimo e sono chiaramente disposti a fare ogni, ogni offerta immaginabile, quindi no, non impazziamo, dai.
Cioè tu dici sono più realista, che come ha detto Sergio Porrini, io lo terrei, anch'io lo terrei, però poi terrei. Purtroppo ci sono queste dinamiche di fronte alle quali non puoi, soprattutto se poi magari ti offrono 80, 90, non lo so, poi il cartellino, su, per quanto riguarda il cartellino.
No, ma anni 80, anni 90 eravamo noi con che pensieri là. Da delle bandiere esistono anche oggi, ma oggi non te le puoi permettere, perché la realtà è questa. Se comunque oggi Del Piero era nella Juve, non rimaneva per 18 stagioni, perché lo portavano via. Cioè è un discorso che oggi è il 2025, ma oggi non c'è più dopo il calcio, non c'è più con la Juve. Quindi ragazzi, siamo un attimo realisti. Io comunque spero che resti qualche altra stagione, ma non possiamo pretendere che lui diventi una bandiera, perché lui non lo sa.
No, bandiera non esiste più, magari qualche anno sì, per restare. Però quello che volevo dire io, anche lui adesso è di fronte a una scelta, sarebbe nel caso in cui arrivasse questa offerta, parliamo al condizionale, però anche la Juventus, io volevo questo punto qui, sarebbe un segnale forte però invece non cederlo, giusto Daniele?
Fortissimo, ma tu oggi hai la forza economica contrattuale, di appeal, di prospettive del Chelsea? Perché chiaro, adesso fatti faccio un esempio. Viene la Coca-Cola, per dire, che offre il Diz per fare il uomo immagine del marchio nella sua area. È chiaro che comunque Londra e il Chelsea hanno chiaramente un altro richiamo rispetto
certo.
Torino e la Juve. Quindi noi mettiamoci nei panni anche dei giocatori, delle offerte che arriveranno, calcio ma anche extracalcio. E dopo è naturale che... è difficile, perché se metti questa cifra, è vera, io non lo so, se loro gli daranno 10, 11, 12 milioni, infatti cosa gli vuoi dire?
La vedo un po' dura a resistere, speriamo, veramente sarebbe un segnale fortissimo, significherebbe veramente, chiaro, dal punto di vista...
Un'ultima cosa, metti che lo dobbiamo vendere tra una o due o tre stagioni, quelle che saranno, non lo so, va massimizzato chiaramente il ricavo, visto che tutti chiedono cifre folli anche per degli scartini.
Certo, questo l'ho detto anch'io. Esatto.
Cerchiamo anche noi di sparare fortissimo, certo. Di prendere la cifra folle, e pace grazie a lui.
Lo so, infatti diciamo così, giustamente tu sposi la via del realismo. Questa Juventus dove può arrivare secondo te? Ora giustamente dopo questi risultati la risposta è un po' tra virgolette difficile oppure facile, dipende dai punti di vista, però cioè deve svoltare per forza Daniele, altrimenti così, no?
Io col Milan ho visto molto, ha ricordato molto Bologna-Juve dell'anno scorso, un 2-2 recuperato al minuto 90 erotti con un gol di Mbangula, e lì mi ero iniziato a preoccupare perché non avevo più visto comunque una squadra, e io col Milan non ho più visto una squadra, eravamo noi allo sbando, mi sono preoccupato molto. Io comunque spero che questa squadra arrivi quarta, ma spero.
Sì, tra l'altro c'è un po' anche l'atteggiamento, un po' troppa paura, per esempio quel 3-5-2 e poi un 5-3-2 nella parte finale del match contro il Milan è stato palesemente conservativo, e perché non provare a vincerla qualche partita? È vero che giochi contro il Milan, ma non sta giocando con il Milan di Sacchi, esatto. Cioè, capito? Stiamo giocando con una squadra normale, probabilmente, anzi sicuramente più organizzata di te. L'ultima, prima di salutarti, allora Comolli diventerà quasi sicuramente, entrerà nel consiglio di amministrazione il prossimo CDA, e quindi avrà ancora più potere e deciderà tutto lui. Ti volevo fare questi nomi, abbiamo avuto, noi della redazione di Bianconera News, c'è anche un pezzo di Vincenzo, delle indiscrezioni rispetto alle quali per il futuro, non so cosa intendano, presumo a fine stagione, non lo so, rispetto all'allenatore, pare ci siano due correnti di pensiero. Quella di Comolli, che sarebbe diciamo più giochista, vogliamo chiamarla così, e quindi De Zerbi, aiuto, solo il nome dal punto di vista mio, e poi quella di Elkar, che sarebbe un po' tradizionalista, se vogliamo, Deschamps. Cosa ne pensi? Detto che, aspettami, ti aggiungo questa, detto che venerdì mi è arrivato un messaggio mentre ero in onda, in cui mi dicevano fonte certa, l'amico mi ha detto fonte certa, non la fonte mia, che insomma si perde a Como, sembra che sia pronto Spalletti, che adesso come adesso bisognerebbe assumere anche Crepè secondo me con Spalletti, perché ha detto lui che è al massimo del dolore post nazionale, insomma l'hai letto anche tu. Dimmi un po' questa situazione e poi ti saluto rispetto a questi ipotetici futuri allenatori della Juventus.
Vado molto sintetico, Spalletti lo prendo adesso, ma oggi, anche prima di Como, ok? Deschamps non allena un club da 14 stagioni agonistiche, quindi
bravo.
Due ere geologiche nello sport. Kent De Zerbi, non sono contro De Zerbi, ma questa nomea, questo personaggio che gli hanno costruito, gli va nettamente a svantaggio.
Sì, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Daniele, grazie mille, buon lavoro, buon tutto, un abbraccio, grazie.
Ciao, grazie ancora.
Daniele Mulazzani di UV Experience. Allora, ciao Quintiliano, Giovanni da Palermo, la Juve non lo vende il Diz, Maresca si attacca al tram, tu dirai a certe cifre la Juve deve, non lo so ragazzi, però c'è l'ipotesi che possa vendere se gli offrono 80-90, non lo so quanto gli offrirebbe il Chelsea. Una grande squadra non vende scuse, lo so, infatti per questo io ho mandato l'audio che me l'aveva segnalato Marco Piccari, l'audio di Paganini quando dice la Juventus deve dare un segnale forte trattenendo il Diz. Io lo penso come lui, allo stesso modo. Però poi bisogna fare anche il discorso realistico del calcio di adesso, è che se di fronte a certe cifre io temo che la Juventus quantomeno tentenni, poi non so come andrà a finire. Quindi Tudor però in tutte le squadre che ha allenato ha sempre litigato con le dirigenze, questo per esempio è un altro aspetto, con le dirigenze con cui ha lavorato, sarà un suo limite, vedo che ha perso un po' lo smacco iniziale. Che cosa ne pensi Dani da Roma? Dani, bravo, io non lo dico, altrimenti mi riscrive quel amico radioascoltatore Reggio Emilia, tu sei contro Tudor. Nelle ultime conferenze, ne ho seguite mille, credo, tra Roma, Juve, cioè nazionale, e lo stavo dicendo prima con Santarelli e Marangio, mentre erano in pausa, è cambiato palesemente nelle ultime conferenze, non bisogna essere nemmeno giornalisti per capirlo. Hai ragione, Daniele, sono d'accordo con te. Devo dire che litigare con Lotito, per esempio, ti riferisci alla Lazio, è semplice. A Verona invece no, si è lasciato bene, perché Setti, l'ex presidente, addirittura ha detto che lui ha strappato un contratto, aveva un altro anno di contratto, lui gli ha detto guarda siamo in difficoltà, dobbiamo vendere i migliori, ha detto vabbè me ne vado, però strappo il contratto, non voglio nemmeno il secondo anno. Però carattere è un po' così, Igor. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
L'abbiamo ascoltato.
Buonasera Quintiliano.
Buonasera.
Ti voglio fare una domanda. Sono Vincenzo d'Acqua Sparta.
Ne hai facoltà.
Ma se la squadra non era competitiva lo scorso anno, come si pretende che sia competitiva quest'anno quando non è stato acquistato nessun titolare? Spiegatemelo, perché io non riesco a capirlo. Tudor aveva chiesto 2-3 elementi di livello per essere competitivo e non gli è stato preso nessuno. Adesso le critiche se le prende tutte Tudor e non come lì che gli ha messo a disposizione nessuno praticamente.
Grazie Vincenzo, ma in realtà bisogna anche dire che se questo è il mercato, se non giocano mai, o è Tudor e non credo che stia andando contro come lì, oppure in effetti io voglio ancora capire, vi dico la sincera verità, non l'ho ancora capito. Openda e David sono da Juventus? Non lo so, aspettiamo, però finora non è che abbiano dato queste grosse dimostrazioni. Zegrova secondo me è un ottimo calciatore, ma sto vedendo che anche con il Kosovo gioca pochissimo, non vorrei che ancora dovesse, ci sta, recuperare al 100%. João Mario bocciato definitivamente? Quindi anche il mercato viene chiamato in causa e certamente non è in questo caso colpa di Tudor. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefelsa.
Massimo.
Io penso che siamo più o meno come l'anno scorso, però con un allenatore diverso, per fortuna nostra e per fortuna di tutti i fratelli bianconeri. Quindi se la gestisce bene Tudor dovrebbe quantomeno riuscire ad arrivare nei primi quattro tranquillamente. Poi non sappiamo come va avanti, perché tutto questo disfattismo lo stiamo tenendo adesso che siamo realmente a tre punti dalla prima e con gli scontri diretti. Però per quanto riguarda il passaggio dalla difesa 3 a 4, a parte che io credo che per fare una difesa 4 dovremmo almeno avere Miretti che funzioni bene, che sia reintegrato o comunque uno con le sue caratteristiche, se non meglio, che possa giocare in quel ruolo a centrocampo. Però realmente quando può provare a passare ad una difesa 4? Noi giochiamo ogni tre giorni. Quando non giochiamo ogni tre giorni perché facciamo defaticamento o aerobica, vanno in nazionale. Io immagino che ha bisogno di un po' di tempo anche per stare proprio fisicamente, temporalmente con i giocatori e spiegargli gli schemi alla lavagna, perché se qua poveracci stanno giocando veramente troppo, molto,
per fortuna
troppo anche per le condizioni atletiche. Mi preoccupa un po' sta cosa qui, non può uno giocare 50-60 partite all'anno.
Questo è un problema che ha posto addirittura l'associazione dei calciatori a livello internazionale. Però per fortuna sta giocando la Juventus, significa che sta nelle coppe, che sta in coppa e che quindi anche in campionato. Però insisto, un allenatore io credo debba avere almeno un paio di vestiti tattici. Se adesso sei in emergenza, e forse non lo so ragazzi, la difesa a 4 potrebbe essere la soluzione, tu non puoi escluderla a prescindere perché la pensi così. Ecco perché parlo di integralismo tattico io. È solo per questo motivo qui. Poi magari giochiamo a 3 contro il Como, si vince, ma io firmo subito, ci mancherebbe altro. Vai Fede.
Fuori di Juve.
Eccoci di nuovo in diretta, caro Federico Rossi. Come al solito ogni tanto parliamo anche di politica, io e Federico, insomma di politica, di quello che accade nel mondo, no? Durante le pause della radio. Però abbiamo 24 minuti per cercare di smaltire più messaggi possibili. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Ciao.
Sul discorso il Diz, hai ragione tu, che la cosa venga fatta ieri, tanto oggi i contratti sono già pronti. Ogni gol ti do questo, ogni passaggio ti do quello, ogni volta che sei pettinato bene ti do quell'altro, senza tante storie. Lo vuoi tenere? Firmi. Domani mattina, via. Se no diventerà uno stillicidio da qui a fine stagione. Anche perché se il ragazzo vuole firma alle cifre che offre la Juve, altrimenti no. E che questo famoso amore per la maglia che noi ancora oggi non siamo, abbiano i giocatori,
noi no.
Quei tempi sono finiti, sono cose per noi. Per noi vecchi tifosi non esiste più nulla, non ci nascondiamo dietro, ah se ci ama firma, ma come fa ad amarci? Ma chi di noi? Io ti do 4, quello ti dà 10? Dai su, non ci prendiamo in giro. Quindi la società lo vuole blindare? Quanto vuoi? E 10? Ti do 10, e se non arriva quello che te ne dà di più. Purtroppo le chiacchiere stanno a zero ormai.
Questo ciao. Ciao, grazie Daniele. Sì Daniele, Gabriele, ho detto Daniele perché ho letto un Daniele. Allora Deschamps con la Francia piena di campioni, non ho visto il bel gioco che viene detto, per me non è quello adatto, la Francia gioca male. Danilo da Voltaire. Danilo, ti ripeto, ci sarebbero due correnti di pensiero, quella esteta barra giochista e quella di Comolli che vorrebbe De Zerbi, l'altra invece che è di Elkan, che quindi è il proprietario della Juventus, vorrebbe Deschamps. Nessuno ha parlato di bel gioco. Anzi, Deschamps, mi pare di capire che Elkan non gli interessa il bel gioco se sceglie Deschamps, ma nessuno di noi ne ha parlato di bel gioco. Poi dice, Ildiz non si discute, con 100 milioni non compri uno più forte, se vuoi vincere va confermato senza se, senza ma. Questo è un altro discorso. Vai Fede.
Ciao Quinto, Massimo da Prato.
Massimo.
Allora... magari sono io un alieno e penso cose strane e probabilmente sono sotto l'effetto di stupefacenti.
Sì.
Ma ora dico, Ildiz è un bel prospetto, siamo d'accordo?
Beh, bene. Direi, dai.
Da qui a costruire castelli su un calciatore che sostanzialmente ancora deve dimostrare tutto a me pare un pochino prematuro. Non so cosa tu ne pensi. Un saluto e un abbraccio.
Secondo me il Diz, grazie intanto Massimo, spero che tu non stia guidando sotto effetti di stupefacenti, scherzo ovviamente. No, secondo me ha superato lo step del prospetto. Secondo me è già un ottimo calciatore, ora definirlo campione no, definirlo top no, però insomma credo che a livello europeo sia uno dei giovani più interessanti, questo io mi sento di dire, di dirlo. Poi sul discorso soldi, nessun castello, è il Chelsea che vorrebbe offrirgli 10 milioni netti l'anno, questo è il discorso, quindi poi magari non gliele offrirà. Buonasera Quintiliano, sul Diz spero che la piccola differenza tra domanda e offerta non faccia saltare tutto, sarebbe assurdo. Poi vedremo cosa deciderà il padre agente su chi prendere, spero si decida in fretta, ma bene. Sul mister voto Didi Deschamps, ovviamente Daniele da Brunico, e secondo me non, è relativa la differenza di 500.000 euro tra i 5,5 che vuole dare la Juve e i 6 che vorrebbe invece il Diz. Il problema è capire se gli offrono come pare il doppio o quasi da altre parti, è quello che deciderà il ragazzo, oltre alla Juventus di venderlo o meno, perché il contratto scade, lo ricordiamo, nel 2029. Andrea Dalodi, il problema non è la quantità di attaccanti schierati ma di qualità del centrocampo che deve dare equilibrio alla squadra, questo è chiaro, poco ma sicuro, ma abbiamo capito che un solo attaccante comunque in quello schema tattico forse non, no forse non produce la Juventus, speriamo a livello offensivo, speriamo non si tocchi altrimenti diventa cieco. Scherzi a parte, con i prezzi che girano una mossa alla Zidane sarebbe impossibile. Un abbraccio da Arcalifo. Ma una clausola rescissoria di 400 milioni sul contratto? No, non lo so, hanno deciso questo. Buonasera Antonino da Cornaredo, anch'io sono un po' deluso di questo inizio, ma onestamente penso siamo in linea con i nostri obiettivi. Non credo che siamo partiti per vincere lo scudetto, spero però in una crescita di alcuni giocatori. Buona serata, grazie a te, buona serata, speriamo una crescita di tutti, a partire dal mister. Vai Fede.
Ciao ragazzi, buonasera, ciao Quinti.
Francesco. Ma,
allora, per un brand come la Juve, ecco, mi ha detto Pagani, si deve affrettare a fare il rinnovo. 100 milioni che ora rispedisca mittente, perché 100 milioni fai, non dico la provinciale, ma la squadra che 100 milioni, no, io 100 milioni li rifiuto. Poi è chiaro, ma loro lo sanno, poi è perché poi fai come mo, cioè tu l'hai citato, voi mi volete sto giocatore e mi dovete portare una proposta che mi fa tremare dalla sede. E allora se tu mi porti dei 120-130 milioni, perché tu mi vuoi dare 10 milioni ai giocatori, mi vuoi surclassare, che il giocatore non può dire di no.
Il problema è 2029,
il giocatore sta qua. Se vuole 6 milioni, glieli diamo, quindi rinnovando, altrimenti mi porti 120-130 milioni, lì la piazza può capire che a 130 milioni
è rinunciabile.
Io non posso dire di no. Se lui vuole andare a 130 milioni, il giocatore va via e metto tutti d'accordo. Poi da lì i tempi sono cambiati, non è che va a prendere i Turam, però lì poi deve essere bravo a fare una squadra. E qui subito il discorso che facevi, De Zerbi o l'altro che adesso non mi ricordo.
Deschamps.
Per me il mondo di oggi, perché se, ecco, Conte è uno che ti pompa a spendere soldi perché vuole vincere e non si accontenta mai. Invece se vuoi un'organizzazione, un progetto, con pazienza però con De Zerbi.
De Zerbi io non lo prenderei mai. Claudio Damazzè, se vendiamo il Diz per 100 milioni con chi lo sostituiamo? Tonali costa 80 e ne rimangono 20 per un altro Locatelli, così lottiamo per l'Europa League fino alla fine. Buonasera Quinti, la Juve ha sempre venduto giocatori forti ma ha sempre poi costruito la squadra per vincere, cosa che abbiamo detto prima, con questi non si vince. Josué, ciao Quinti, io capisco che tu, questo l'abbiamo letto prima, il problema è il famoso Luca da Reggio Emilia, il problema non è l'integralismo, è la paura, io credo che cambiare potrebbe fare più danni della grandine, attenzione perché al momento un modulo che mi ispira è il 4-1-4-1, guardate il City e anche il Napoli di Conte, nel 4-1-4-1 per esempio la Juventus nel primo 1 davanti alla difesa non ha un Rodri, non ha un Lobotka, cioè un regista vero. Già secondo me sarebbe quasi impossibile. Ciao Quinti, io capisco che tu questa un'altra volta l'ha rimandato. Buonasera, la società deve pensare seriamente a trovare un allenatore forte. Non è più possibile accettare allenatori mediocri, tendenti allo scarso. Fabio dall'Atac, da Atac, vai Fede.
Quindi Davide da Rocca Secca.
Ciao.
Sul fatto dell'integralismo di Tudor, io penso che se lui non evolve, non comincia a cambiare questa mentalità, avrà vita breve come allenatore di top club. Ha avuto questa opportunità, la sta sprecando. Sul fatto dei quinti, io penso che i quinti sono importanti, ma i quarti come abbiamo noi sono ancora più importanti, perché se tu lasci la posizione non è la mezzala che viene a coprirti, come abbiamo visto ieri cambiato sembrava un altro giocatore, uno perché giocava a destra, due perché aveva tre centrocampisti e spesso Barella interveniva sulla sua fascia, esatto. Cosa che non può succedere nel modulo che c'ha la Juve. E un'altra cosa, abbiamo visto benissimo ieri sera come Cambiaso giocando a destra ha giocato anche con il piede destro, invece con la Juve succede sempre che se gioca a destra gioca col piede sinistro, se gioca a sinistra gioca col piede destro, sempre per entrare, per far salire i braccetti. Questa cosa lo porta a entrare nel traffico e non nelle posizioni di smarcamento, e purtroppo queste sono diktat dati da Tudor che non danno frutti, come si vede. Ciao ragazzi, forza Juve.
Grazie a te Davide. Ciao Claudio da Pescara scrive: mi sembrate troppo pessimisti, come mai dovremmo fare il tifo per Tudor, non parlare di terza scelta, se perdiamo lo cacciano, se avesse vinto il Villarreal parleremo tutto di altro. Un abbraccio. Allora Claudio, facciamo così: dobbiamo parlare di Tudor, che è stato il preferito di tutti, che la Juventus non ha contattato nessuno. Tu fai un mestiere non so quale, oltre che sei solo tifoso, noi facciamo giornalisti e dobbiamo fare cronaca, non so se tu hai presente, quindi bisogna, e poi soprattutto bisogna essere onesti, Tudor non è la prima scelta, è la terza scelta, tant'è che la Juventus quando gli ha fatto il contratto inizialmente 6 mesi con prolungamento di un anno automatico in caso di qualificazione alla Champions League, cosa avvenuta, ma con la famosa clausola che non si è mai vista, non è usuale, io però mi do la possibilità entro il 31 luglio pagando una penale di 1 milione di euro di mandarti comunque via, cioè capite ragazzi, ma sono cose vere, non è che uno lo dice tanto per, è così, poi se non dobbiamo dirlo cioè scrivetelo, guardate, magari fate anche voi dei messaggi in cui scrivete quello che dobbiamo dire, però qui bisogna dire quello che succede, non quello che voi volete o vorreste che dicessimo, ecco, vai Fede.
Buonasera Quinto, Francesco da
Cosenza. Francesco.
Io mi domando, magari Tudor non è così rigidamente ancorato al suo credo tattico, mi riferisco alla difesa a 3, ma sa che con questi giocatori che hanno queste caratteristiche non ha alternative, cioè non può difendersi a 4. Se fosse così, bene. Detto questo, e in avanti siamo sicuri di avere tutte queste soluzioni, posto che il centrocampo ai noi è carente in termini qualitativi? Io questo non lo so, Quint, lo chiedo a te, ti abbraccio.
Però Francesco, secondo me hai giocatori per fare la difesa a 4 in situazioni di emergenza come per esempio questa. In attacco ci sono delle possibilità, l'1-2 però c'è, tipo il Diz dietro a 2 punti. Io ripeto, devo ancora capire se David e Openda siano meno da Juventus. Io ancora non l'ho capito. Può darsi voi sì, però secondo me qualche cambio deve farlo, perché comunque 3-4-2-1 non sta andando bene. Per esempio anche gli esterni dei 4, insisto, se tu adatti Kalulu, evidentemente non ti fidi, l'ha bocciato Joao Mario, purtroppo Cambiaso non sta dando quello che può nella Juventus, l'ho visto meglio in nazionale, guardate che vi dico, quindi dei problemi ci sono. Se non va bene una trasmissione, io credo che bisogna cambiare, per esempio, no? Adesso parlo del mio lavoro, ma così in qualsiasi contesto professionale. E poi insisto, se Tudor vuole diventare un grande allenatore deve avere delle opzioni tattiche diverse, anche delle opzioni tattiche diverse rispetto al 3-4-2-1. Io la vedo così. Vai.
Ciao Quinti, Maurizio d'Assisi. Ciao. Certo che se devo prendere un allenatore tra Spalletti, Mancini, De Zerbi o chi che sia, a questo punto mi prendo Sergio Cosmi. Almeno quattro strigliate dai giocatori gliele dà. Dai, su, non ci inventiamo allenatori che non c'entrano niente con il mondo Juve. Va preso o un allenatore serio come Jürgen Klopp, allora si tenta su lui,
grazie.
O se no veramente prendo Sergio Cosmi.
Sergio Cosmi, tu sei di Assisi perché lui è, che è umbro, no? Quindi sei amico forse. Allora, Pierfrancesco dalla Calabria. Pierfrancesco scrive: per me non è questione di centravanti o più o meno, il problema sono due, sono questioni oggettive, non abbiamo difesa e centrocampo, punto, è un dato di fatto. Attenzione, la BBC non solo solo il giocatore, ma anche un allenatore che le ha creati. Io non dimentico chi era Bonucci prima di Conte, anche Chiello e Barza, uno criticato per questioni tecniche, l'altro veniva a 30 anni passati nel totale anonimato. Quindi qui bisogna fare due cose, non essere due cose: uno, essere realisti sulla qualità della rosa, e credo che anche questo io almeno lo stia dimostrando. Due, essere realisti sulle persone attorno alla rosa che può far diventare la BBC. Pierfrancesco dalla Calabria. Ciao Quinti, mi riferisco a questo, l'abbiamo già letto. Scambio di allenatore, non pensi siano destabilizzanti? Ti ripeto, Luca, altrimenti non ci capiamo. Io faccio un mestiere, tu non so quale mestiere faccia. Noi dobbiamo dare notizie, indiscrezioni, eccetera. Altrimenti saremmo delle persone che non, deontologicamente non, non valide, ecco, e professionalmente soprattutto. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, buonasera a tutta la redazione bianconera. Una domanda, ma se il Liverpool ha comprato un giocatore del Leverkusen, che adesso non so neanche come si chiama, che neanche lo conosco, lo conoscevo, e io vivo in Germania, per 120-150 milioni, non so quanti soldi ha speso. Perché gli dice non possiamo vendere 150 milioni se qualcuno lo vuole? 150 milioni basta, se no rimane da noi. Ciao, buona serata, andate avanti così.
Grazie, buona serata a te. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Salvatore da Catania.
Ciao Salvatore.
Io ho pieno rispetto della professione del giornalista e soprattutto del tuo modus operandi,
però,
perché ti ritengo una persona seria e qualificata. Ma proprio perché ti ritengo tale, se la Juventus permette di far trapelare queste informazioni, che io non ho motivo di non credere, questo ci dà lo spessore però del livello della società Juventus.
E io che c'entro?
Perché non è accettabile che una società alla sesta giornata di campionato possa permettere di pensare e far trapelare ipotesi future su nuovi allenatori. Questo è un concetto che rema contro la salute della squadra, la compattezza del gruppo e il fantomatico progetto che non farà mai portata a termine, perché è chiaro che questo non è un modo giusto per fondare un progetto di lunga durata.
Sì, ma io cosa c'entro? Io però cosa c'entro? Io non lavoro nella Juventus, io faccio un giornalista, cioè non c'entro nulla, io faccio il mio mestiere e credo di farlo nel migliore dei modi, soprattutto in maniera onesta, no? Professionalmente, intellettualmente, io non c'entro nulla. Se escono delle voci, se poi dobbiamo ometterle, io non sono d'accordo, è tutto qui. Magari sono solo voci e non sono vere, attenzione, però ragazzi, una volta che uno ha delle fonti non può non omettere delle cose, ok? Io gli altri colleghi miei non c'entrano nulla, se vediamo a sapere delle indiscrezioni, altrimenti faremmo un altro lavoro. Buonasera Quintiliano, non rinuncerei mai a Il Diz, ma conoscendo la mentalità della società sicuramente si arriva a una cifra irrinunciabile, non ci penseranno due volte a cederlo, sarò mio parere per ennesimo errore ottobre a parlare di Tudor out, mi sembra esagerato, grazie, un abbraccio. Terry, io non ne sto parlando, attenzione ragazzi, però sono sicuro che se continua su questa riga la società quantomeno si interroga, su questo credo, no? Addirittura Pier Francesco scrive: ma volete vedere che dopo Tudor ci becchiamo Bonucci in panchina? Sta facendo esperienza, lo vedo uno che ha, che prende una top squadra subito oppure niente. Sì, le top squadre stanno pensando secondo te a Bonucci, che sta facendo una sorta di assistente di Gattuso in nazionale. Però diamogli fiducia, siamo ancora imbattute, se vinciamo le prossime con Como e Lazio andiamo in vetta, chiediamoci per Luigi da Casal Palocco, crediamoci. Tutti parlano della grandezza di Bremer, guardate che è stato pagato 50 cucuzze, se volete i giocatori dovete spendere con cervello, ma spendere. Questo di Elia l'avevo già letto. Ciao Quinti, Iuri da Roma. A Elia rispondo io, tifo Juventus comunque, non le mie idee. Ciao Quinti, Iuri da Roma, una cosa che non capisco: programmare i cambi prima della gara mi dà la sensazione di non riuscire a capire la partita, infatti i cambi sono programmati prima, soprattutto di quello ho detto anch'io, guarda Iuri, qualche settimana fa, se non forse la scorsa settimana, che non c'è uno, no, non mi pare ci sia un piano partita, ok? È più o meno quello che stai scrivendo tu, cioè non puoi sperare sempre nei cambi per ribaltare le partite, quello deve essere un caso eccezionale, anche se ci sono 5 cambi, però la Juventus sempre è così, come se non avesse un piano gara. Buonasera Quinti, io farei giocare Cambiaso al centro del campo, alla Pirlo, con un gioco più da regista in un centrocampo a 3 con Thuram e Locatelli. Io non ce lo vedo, magari può essere adattato a mezzala come ogni tanto fa. Per favore, può fare un appello a tutti i gobbi in ascolto e iscriversi all'identità bianconera, credo che già lo sappiano. Spero che sia, non sia dei limiti che si possano correggere. Di chi? Tutti dicono che Tudor non prende una posizione in attacco, una gerarchia, ma vogliamo dire che l'allenatore non ha la sfera di cristallo? Se Vlahovic fa quell'inizio di stagione e poi sparisce, beh, non è stato più impiegato in un certo modo. David di gol mangiate e le prestazioni anonime con Dusan che entrava e spaccava la porta, ma non è che anche Tudor si aspetta una presa di posizione in termini di prestazioni dai suoi attaccanti? Stiamo parlando di 3 attaccanti di livello, non giovani o nuovi nel panorama. Pier Francesco dalla Calabria, vai Fede.
Buonasera Bianconero, Roberto da Salerno, buonasera Quintiliano. Allora, ciao, se rivengono con almeno 100-120 milioni è da dare via il Diz. Lo so che è il numero 10 della Juve, ma oggi i giocatori tentennano davanti ai soldi, vogliono guadagnare sempre di più, non gli interessa la maglia, l'attaccamento alla maglia. Purtroppo oggi i giocatori sono così. Se lo vendiamo, tante cose belle a Yıldız per la sua carriera e andiamo su 3-4 profili per 100-120 milioni. Ci andiamo a prendere Milinkovic, e che sì, difensore ci prendiamo Hakim del Bayern Monaco,
che però
e ci prendiamo un nuovo attaccante. Se Vlahovic va in scadenza, se ne va via davanti ai piedi, se ne va Vlahovic, e rifondiamo la squadra come dovere. Almeno prendiamo 4 giocatori di livello per questa Juve, che mancano i giocatori di livello. Speriamo bene che questa offerta sia almeno superiore ai 100 milioni, almeno la Juve fa una buona squadra. Ricordiamoci la vendita di Zidane.
Grazie, sì sì, che però erano altri tempi, altri dirigenti, altri tempi. Io dico che Kim per esempio guadagna tanto, 9 mi pare. Mi pare o 9-10 addirittura, lo stesso che Sino, che vuole tornare in Serie A. Andate a vedere quanto guadagna. Questi sono un po' i problemi della Juventus. Allora, stasera che clima di sfiducia, chissà, speriamo di arrivare almeno quarti. Spalletti magari subito, Kenan potrebbe andare via a 80 milioni, ma in Inghilterra 80 ci pagano un difensore, per il Diz almeno 150. Ma che il problema della Juve fossero proprio i tifosi sfiduciati, quindi la Juve il Diz non lo deve vendere nemmeno a 100, non meno di 130 milioni di euro. Alfredo da Varese, vai Fede.
Iliano, ma io guardo questo signor, dissento da quello che stai dicendo, perché secondo me Tudor sta facendo quello che può, quello che sa fare. Poi se ne troviamo uno più bravo, mettiamo uno più bravo. Se troviamo uno che sappia far diventare forti i giocatori che abbiamo, ben venga. Ma io non penso che sia proprio una questione che, perché anche perché se vai a vedere sei a 3 punti dalla prima, se David non si mangia un gol gigante,
sì, primo sì, poi
e col Verona ti danno l'espulsione, sì. E con l'Atalanta ti gischiano il rigore, sì. Cioè nel senso sei molto più alto, si cerca troppo il capo espiatorio in Tudor. In tutti gli anni abbiamo sempre un capo espiatorio che è l'allenatore, e mai la società e mai la rosa.
Ah, io dico anche che non sono convinto che siano rosa e Chelsea, anzi, e voglio capire, ripeto, dei video open da se siano o meno da Juventus, così come Zegrova, che l'abbiamo visto pochissimo, 36 minuti totali. Però l'allenatore lo sa benissimo che il destino suo è quello lì. Cioè non è che tu metti sotto accusa 11, li puoi criticare, ma poi alla fine sul banco degli imputati ci finisce l'allenatore, che è uno solo. Anche in Milan di Sacchi, voi ricorderete che a un certo punto i calciatori non ce la facevano più. Allora una delegazione composta da un certo Franco Baresi, ok, andò da Berlusconi e gli disse: caro presidente, o noi o lui. Alla fine Berlusconi, suo malgrado, fu costretto a scegliere di mandare via l'allenatore Sacchi, eppure aveva vinto, eh.
Quindi, ma a parte che speriamo che il vizio rimanga per sempre la del Piero, ma comunque stai sparando cifre bassissimo, 80-90, ma 80-90,
ma io non sto sparando,
non esiste,
sto
proprio un giocatore di quel calibro e di quella giovanissima età, ma tutti quanti vendono a 70-80 dei mezzi bidoni, tra cui 60 come mai. Cioè, il vizio, ma almeno 150, ma non cominciamo a fare il gioco al ribasso noi stessi, 150 almeno. Non ti dico 200 come Mbappé, ma 150 tranquilli.
Allora, ciao Quinti, ma davvero c'è ancora gente che crede nella destabilizzazione dell'ambiente per le notizie sul cambio dell'allenatore? Ma per carità, e poi tu da giornalista è ovvio che devi riportare le indiscrezioni e le notizie che hai. Un abbraccio, Salvo da Catania. Per fortuna che insomma c'è qualcuno che capisce insomma il nostro mestiere. Ciao Quinti, mi auguro che la Juve tenga il Diz e non ceda alle forti offerte che arriveranno dalle big europee, soprattutto Premier League, mi viene da dire, ma sarà dura perché Kenan ha tutto per diventare un campione. Mi auguro però che Tudor lo impieghi al centro dell'attacco. Ecco, per esempio, un altro discorso di Tudor: negli ultimi tempi sta rigiocando un po' troppo distante dalla porta e non defilato sulla fascia sinistra, lontano dalla porta, appunto, Massi da Forlì. Vedete, ciao Quintiliano, solo nominando De Zerbi mi sento male, già la depressione calcistica aleggia, no? De Zerbi io non ce la faccio, un altro allenatore strano Sabrina, ma io non lo vorrei mai. L'ultimo, Fede, e poi ci salutiamo. Ah, non ci sono più, quindi possiamo salutarci, dai. Facciamo così, domani è giovedì se non sbaglio, giusto Fede? Quindi vabbè, ci sarà Gambelli eccetera eccetera. Nel frattempo grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, domani stessa ora, stesso posto.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.